Continuiamo con i messaggi che abbiamo ricevuto da parte dei testimoni di Geova. Loro dicono che i credenti salvati vanno sulla nuova terra, mentre i cristiani dicono che quelli che ricevono Cristo nel cuore come Salvatore vanno nel cielo dopo la morte. E Giuseppa scrive: Ma anche Gesù ci ha insegnato a pregare, venga il tuo regno, si compia la tua volontà in cielo e anche sulla terra. Chiedetevi, se tutti vanno in cielo, come si farà la volontà di Dio sulla terra?
Ma non è così, carissimi amici. Non tutti andranno in cielo, ma ci sarà una divisione. Ci saranno quelli che sono degni, come quelli del libro dell'Agnello, la sposa di Cristo, andranno in cielo, ovvero la Nuova Gerusalemme, e quelli che non sono degni rimarranno sulla terra. Semplice.
E quelli indegni che noi abbiamo letto, che sono quelli di Apocalisse 22,
14 e 15.
14 e 15, che sono stregoni, peccatori, adulteri, quelli che saranno sulla nuova terra, se sono così malconciati, come si può applicare la scrittura che loro usano? Sia fatta la tua volontà in cielo e anche sulla terra. Su questa terra così piena di peccatori, è volontà di Dio essere in questa condizione?
Non è volontà di Dio, la volontà di Dio che fosse in terra così come in cielo, ma un conto è la volontà di Dio che vorrebbe che tutti fossero salvati, un conto è la volontà degli uomini che sono ribelli. Quindi se c'è ribellione sulla terra non è colpa di Dio. Se Adamo ed Eva e il diavolo si sono tutti ribellati, non era volontà di Dio. Perché, allora perché si sono ribellati? Perché hanno scelto loro, è per questo che siamo qui nel mezzo delle punizioni, dei castighi da 6.000 anni.
E il fatto che Gesù prega sia fatta la tua volontà in cielo come in terra, come si applica alla nuova terra di Apocalisse 22?
Si applica che la nuova terra deve seguire i dettami dei 10 comandamenti della volontà di Dio, che non sono sotto diciamo, il sangue di Cristo e la legge dell'amore del Vangelo perché l'hanno rigettato. Questa è gente che davanti al trono bianco i libri furono aperti e quelli che non meritavano di andare nel lago di fuoco, perché per opere si parla di opere qui. Qui non è più Efesini 2:8-9 per grazia, per fede, non per opere. Qui è per opere. È per opere qui. Va bene? Non è per l'opera di Cristo, il suo sangue, tutto a posto. No. Questi Cristo l'ha rigettato. Come testimoni di Geova, che non accettano Gesù come Dio. Accettano Gesù il 99% e non è sufficiente. Ci vuole, per essere la sposa di Cristo, per meritarsi almeno entrare nel regno di Dio, bisogna accettare Cristo completamente. Poi tu non sarai buono a nulla, sei un peccatore, quello che ti pare, però nel tuo cuore stai cercando di adorare Gesù come Dio. Perché è Dio? Perché c'ha lo stesso Spirito Santo. Quando vai in Isaia 9, verso 4, 5 lì, no, no,
Isaia.
no, sì, o verso 4, 5 al 6, verso lì.
Verso 6, in alcune Bibbie è verso 5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Isaia 9, verso 6 o 5.
E dice, sarà comunque maggioranza delle Bibbie verso 6, no?
Sì.
Comunque lì dice, sarà chiamato Dio potente. E allora ecco che gli imbroglioni della Torah di guardia dicono, dice potente, e allora non è onnipotente. Qui si stanno arrampicando sugli specchi questi qua.
Ah.
Cosa sta lì a spaccare il pelo? Ripeti l'ultima riga.
Dice Dio potente, Padre eterno, principe della pace.
Cioè Gesù è chiamato Padre Eterno.
Sì.
E digli a quelli della Torre di Guardia che andassero a farsi una nuotatina a Brooklyn. Andate a nuotare, non capite niente perché non avete lo Spirito Santo.
Amen.
Va bene, voi siete come quei farisei e sadducei della Bibbia che leggono la Bibbia in modo carnale e carnalmente parlando, Gesù bisognava crocifiggerlo. Ehi, Gesù, scherziamo. Lui non segue i dettami di Brooklyn, i dettami delle religioni. Ci vuole lo Spirito Santo, se no non riuscite a capire perché bisogna mangiare la carne di Gesù e bere il suo sangue. Bere il suo sangue e fate anche le trasfusioni, non fatele morire, questi poveri bambini. Queste religioni, guardi, se siete, c'è da perdere la pazienza. Signore, aiutaci.
C'è un fratello Franco che ha inviato una bella scrittura riguardo all'onnipotenza di Gesù. e la troviamo in Apocalisse 1, dove parla di Gesù dal verso 5 in poi. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dai morti, egli viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà in verso 7, e poi dice, verso 8, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente.
Wow.
Apocalisse 1, 7 e 8.
E allora, cari amici profeti, l'altro di guardia, ve lo dico con amore, è meglio che state zitti, perché voi state stortando, aggiungendo, togliendo, e come dice Apocalisse 22, voi state rischiando, cioè togliendo la parola state rischiando di togliere la vostra parte dell'albero della vita, dice Apocalisse 22. Aggiungendo la parola voi state aggiungendo carboni accesi su di voi. E poi guarda anche un'altra scrittura, Matteo 28, 18 dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Vero.
Cioè ogni potere non è onnipotenza.
Sì,
ecco, semplicemente, guardate, questa torre di guardia, dategli una mancia, una buona uscita, una busta con delle offerte e che vadano via per cortesia, che vadano a spenderli nella nuova terra. E che lasciano liberi a voi, pecorelle, testimoni di Geova, che vi hanno incastrato con queste bugie. Il mio suggerimento, ve lo dico con tutta umiltà, capito? Non è che per allargare la mia chiesa, no, per cortesia, fate la vostra chiesa a casa vostra, ma che sia una chiesa di Cristo.
Amen.
Guarda, Angelina, andiamo, Giovanni 5, 28.
28?
Sì.
Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni 5, 28.
Quindi ha letto quelli che hanno operato bene, ripeti?
Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio.
Ecco, qui le Bibbie le traducono ognuno in modo diverso, no? Perché la parola risurrezione di giudizio è la parola greca crisis, con la K.
E cosa vuol dire?
E questo vuol dire, e c'ha diversi significati, vuol dire tribunale, giustizia, accusa, condanna, dannazione. Giudizio.
Cioè quelli che hanno fatto il male sono quelli dannati?
Sì, è una parola terribile questa, spaventosa. Appunto, qui vediamo, qui lo devi collegare al Tribunale Bianco, Apocalisse 20, verso 11 al 15. I libri furono aperti, chi non fu trovato scritto nel libro della vita fu cacciato nel lago di fuoco. E appunto, come dice Gesù qui, l'ora viene che tutti quelli che sono nelle tombe udranno la voce, le tombe in questo caso sarebbe l'Hades, intendiamoci, non è dormitorio, eh? Gesù dice tombe per capirci. Ok, quelli che hanno operato bene, risurrezione di vita, operato male, risurrezione di giudizio. Ora, in che modo puoi applicare questo messaggio che Gesù ha dato? A Efesini 2:8-9, siamo salvati non per opere ma per grazia.
Non credo che si applica, non c'entra niente.
Infatti non si applica.
Ah, okay.
E allora come facciamo con le come la mettiamo con Efesini 2:8-9?
E sono due cose diverse.
E così la Bibbia si contraddice allora?
No.
Come
ma ci
dicono,
sono...
come dicono quelle della dispensa?
No.
I dispensoni. Si applica leggendo il verso 23, Angelina.
Giovanni 5?
Sì. E 24, anzi.
24? In verità vi dico, chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5, 24.
Poi Gesù, qualche scrittura più avanti, dice, l'ora viene che tutti che sono nelle tombe udranno la mia voce, va bene, verso 28, e verranno fuori dalle tombe, verso 29, quelli che hanno operato bene è risurrezione di vita, quelli che hanno operato male è risurrezione di giudizio, condanna, accusa, tribunale, eccetera.
La nuova Diodati dice condanna.
Ecco, sì, ogni Bibbia la, perché vuol dire diverse cose questo qua. Uh-huh. In inglese dice condanna.
Uh-huh.
E praticamente questo verso 29 può essere applicato solamente al tribunale bianco. Cioè gente come testimoni di Geova che non credono in Gesù come Dio, uh-huh, e loro Infatti loro credono alla salvezza per opere. Se non vai, per esempio, a evangelizzare, non puoi essere salvato. Io sono d'accordissimo, super accordissimo di andare a evangelizzare, eccetera. Però non è che non puoi essere salvato. Diciamo, diventerai l'Odissea, la chiesa del vomito, Apocalisse 3:14, tutto quello che vuoi. Mm-hmm. Gesù si vergognerà di te, d'accordo. Ma come dice in 1 Corinzi 3, ciò nonostante sarai salvato, perché la salvezza è per grazia. Però perderai la corona. Però come si applica a Efesini 2:8-9, che siamo salvati per grazia, non per opere, per fede? Si applica che questi qui sono quelli là che hanno ricevuto Gesù e che ne hanno i frutti e che seguono Cristo, non sono seduti in panca a scaldare panche, ma che vanno a seguire Gesù ovunque lui va. Dove va Gesù? Va dappertutto a fare del bene, a evangelizzare, a dare la salvezza alle anime, a predicare il Vangelo. Questa è la sposa di Cristo. E questa qui, ripeti il verso 24 adesso.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24.
Quindi chi ascolta la mia parola, come testimone di Geova, se voi ascoltate la parola di Gesù e vi rendete conto che lui è Dio, e allora non sarete giudicati per le opere al tribunale bianco, ma sarete perdonati nel sangue di Gesù. Le opere farete quello che potrete, fate le opere, mostrano, sono necessarie le opere, necessarie per mostrare che la nostra fede salvifica, è vera, è pura, è sincera, e non è solo un religionese che scalda panca la domenica mattina. Quelli sono cristiani nominali, e non credo che molti di quelli sono veramente cristiani, sono religiosi come i farisei che leggevano la Bibbia, insomma, ecco. Ma quindi, il vero cristiano è quello che ha le opere in Cristo.
Quindi questi di Giovanni 5:24 che credono e accettano Cristo non si presentano al giudizio.
No.
Sono passati dalla morte alla vita direttamente perché hanno Gesù nel cuore.
Questo è il tribunale pre-millennio. Mm-hmm. Quell'altro, quello bianco, è il tribunale post-millennio.
Dove allora, sono giudicati per opere.
Esatto. Abbiamo letto il tribunale post-millennio già, Apocalisse 20 dall'11 al 15, quello l'abbiamo studiato. Adesso vai nell'altro tribunale prima del millennio, secondo Corinzi 5:10.
Secondo Corinzi 5:10.
E anche Romani 14:10.
Dice Paolo, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5:10.
Ecco, attenzione a questa scrittura. Adesso vai a Apocalisse 3:11.
Apocalisse 3:11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Apocalisse 3:11.
Quindi cosa vediamo qui? Qui vediamo il tribunale del trono di Cristo, il tribunale di Cristo. Quindi e questo tribunale avviene prima del millennio, cioè dopo il rapimento. Va bene, tribunale di Cristo. E poi c'è il tribunale bianco dopo il millennio di quelli che non sono salvati. Prima del millennio sono i salvati. Salvati e ci sono i buoni e i cattivi. Ci sono, capisci? Se tu leggi Daniele 12, versi 2 e 3, tu vedi qui le due risurrezioni. Non è che tutti che risorgono Daniele sono 12. La sposa di Cristo. Ci sono anche quelli dell'Odissea che risorgono.
Mm-hmm. Daniele 12, 2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. Daniele 12, verso 2.
Ecco, e 3 anche.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, verso 3.
Ecco, qui il testimone di Geova sta facendo un grande sbaglio. Se loro, a come evangelizzano, che sono tra i migliori al mondo a evangelizzare, no? Se evangelizzassero la parola di Gesù invece della parola della torre di guardia, loro farebbero parte di quelli che brillano come stelle. Ma siccome invece di insegnare il messaggio di Gesù e basta, come noi ci stiamo studiando di fare, spero di riuscirci, loro invece evangelizzano la parola della torre di guardia, non brilleranno come stelle, perché non stanno insegnando la giustizia. La giustizia c'ha nome e cognome, si chiama Gesù Cristo. Ci siamo. Ora qui questo lo colleghiamo al tribunale di Cristo, che abbiamo visto in 2 Corinzi 5:10.
Sì.
Allora, che tribunale è questo? Che giudizio è questo? Non è di condanna nel senso che non c'è il lago di fuoco, però ci sarà, per esempio, ci saranno molti che risorgeranno per la vergogna eterna, come ha detto Gesù, Luca 9, 23 a 26, dice, chi si vergogna di me, io mi vergogno di lui,
sì,
davanti agli angeli.
Vero,
quindi
sì.
Se voi testimoni di Geova vi vergognate di evangelizzare Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù, va bene? Dovete evangelizzare la torre di guardia, sennò quelli là si vergognano di voi, e allora voi, allora Gesù si vergognerà di voi. Io ho lavorato con organizzazioni, no? Sia protestanti, anche cooperato con cattolici, e ho anche lavorato con carismatici, e anche con non denominazionali. E a volte capitava che io venivo criticato perché consistevo con l'Evangelo, con la Bibbia. E loro dicevano, ma perché non gli insegni questo e questo e questo? Cioè da parte dell'organizzazione, no?
Mm-hmm.
E dicevo, no, va bene così, solo il Vangelo. Lo dico davanti a Dio, mi criticavano perché ero fanatico del Vangelo.
Sì, sì, sì.
E dicevo, ma tu sei solo Vangelo? E io dicevo, il fondamento sì, poi puoi dire quello che ti pare. Infatti qui adesso questi insegnamenti che sto dando, sto parlando e predicando, ma se notate tutti i fondamenti sono sul Vangelo. Vi sfido a mandarmi qui una cosa che ho detto sbagliata e che se è sbagliata, che non è basata sul Vangelo, sarà mio dovere chiedere scusa e subito chiederò scusa. Però vi sfido a mandarmela qui, va bene, però insieme a delle scritture, non delle dottrine protestanti, cattoliche o geoviane. Perché adesso i protestanti, gli evangelici, specialmente i pentecostali, sono diventati più o meno uguali a Testimoni di Geova. Cioè hanno questa dispensazione, hanno la supergrazia, il Vangelo di prosperità, datemi tutti i soldi possibili perché poi Dio vi benedice. Dio vi vuole felici e ricchi, però prima i soldi alla Chiesa. Queste sono dottrine del diavolo.
Mm-hmm.
Va bene? Conta la decima che è comandata e Dio ti benedice se la dai. Questo ha detto Gesù. Matteo 23:23, lui ha detto ai farisei, è giusto che è pagata la decima. Matteo 23:23, è giusto che è pagata la decima. Però il mondo ti insegna l'egoismo e nessuno lo vuol dare. Il Signore non li benedice. Questo è un comandamento. Però il Vangelo di prosperità degli evangelici, di certi evangelici, perché ci sono evangelici che sono preziosissimi, siamo amici, mangiamo insieme, eccetera. Ma certi evangelici, io parlo dei leader, non parlo di quelli seduti a scaldare il panco, proprio i leader, quelli lì, alcuni di questi sono proprio del diavolo, imbroglioni 100%. Bene, io penso che avrei concluso, adesso mi dicevo, Angela, correggimi se ho spiegato che il tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, non è di condanna nel
sì.
senso che va lago di fuoco,
sì, sì,
però sì.
sì
di punizione, che Gesù si vergognerà di certuni, la chiesa di Sardi, la chiesa dell'Odicea.
Anche se sono salvati.
Anche se sono salvati, Gesù si vergognerà di loro.
Sì, sì.
Va bene. E quindi il tribunale di Cristo è collegato alla scrittura che abbiamo letto, Apocalisse 3:11, stai attento che nessuno ti ruba la corona.
Mm-hmm.
Ora, se tu vai in giro a predicare le dottrine del Signore di Geova, dall'evangelico di qui, il cattolico di là, e praticamente hai perso la corona. Perché? Perché quell'evangelico, quel cattolico, quel geoviano non è Gesù. Ma sì, lo predicate, ma lo interpretate però all'incontrario. Va bene, voi mi leggete che Gesù non è Dio, è un Dio. Qui c'è scritto, dovete onorare il figlio come il padre. No, quello lì niente, non ci interessa. E allora non siete cristiani, no? Così come anche molti evangelici e cattolici non sono cristiani. Perché sono lì più davanti alla Madonna, più davanti alla statua, più davanti al pastore della prosperità, della supergrazia, che non davanti alla parola, a Gesù. E allora questi predicatori non sono cristiani, lo devono dimostrare. Io non lo so se sono. Magari lo saranno, forse meglio di me, ma da come si comportano, no, direi no. Non sono meglio di me, non sono neanche credenti. Sì, predicano Gesù, come i farisei predicavano Dio, predicavano la legge, la Torah, però non erano veramente popolo di Dio. Allora, amici del Signore di Geova, non me ne vogliatevi, perché vi voglio bene, vi dico queste cose. Perché voglio vedervi in cielo e possibilmente... come spose di Cristo, se ce la facciamo. Io non me lo merito, non so voi, però se Dio dovesse scegliere me, te o qualcuno di noi, diciamo, il desiderio più grande che ho e che abbiamo, decide
sì.
Dio.
Amen, Dio certo.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Vi bacio, vi abbraccio, amici testimoni di Gesù, speriamo che presto potremo chiamarci fratelli.
Grazie, Signore. Cari fratelli che ci seguite, usate liberamente questi messaggi, inviandoli agli indirizzi che avete. In questo modo potrete evangelizzare e il Signore vi benedice. Abbiamo un bellissimo corso biblico profetico che inviamo gratuitamente, tutto in audio, e vi consigliamo di non mancarlo. È correlato di ogni scrittura necessaria, è totalmente basato sulle scritture e assolutamente non su opinioni. Se avete domande, scriveteci a radioblaststudio@gmail.com. Dio vi benedica, vi amiamo in Cristo.